tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buona settimana a tutti. Ci ritroviamo dopo la pausa festiva, dopo la pausa pasquale, e riniziamo il nostro percorso attraverso quelle che potremmo definire le stranezze della storia, gli eventi, diciamo, più curiosi, meno noti, ma tutto sommato a modo loro ugualmente determinanti nella vita dei popoli, appunto, e nella storia, negli eventi dell'umanità. Uno di questi, oggi diciamo allarghiamo il discorso, lo allarghiamo non a un singolo evento, ma a una serie di eventi dovuti a, come si potrebbe dire, al costume, alla vita sociale dei popoli. E parliamo esattamente, per entrare proprio in argomento, parliamo esattamente dell'omosessualità nell'antica Roma. Quella che è la pratica dell'omosessualità nell'antica Grecia, quindi dovremmo parlare della pratica dell'omosessualità nel mondo greco-romano, ma non sarebbe molto esatto per motivi semplicissimi: che quello che era comunemente accettato nella Grecia antica non era allo stesso modo ugualmente accettato nell'antica Roma. Non che gli antichi romani fossero omofobi, perché non avevano nemmeno il concetto di una sessualità diversa. Per loro, scusate la battuta, ma è quello che a Napoli si sarebbe detto, con un proverbio effettivamente molto icastico ma molto, molto divertente, ogni pertuso è porto, nel senso cioè che la loro concezione era che uomini o donne l'importante era avere un ruolo attivo. Non amavano l'omosessualità passiva. Però bisogna ricordare che nei greci
veniva definita l'amore greco.
L'amore greco, poi ci sarà tutto un discorso che per esempio nella decadenza riguarderà sull'argomento, si profonderà da quel grande artista che è stato Giovenale. Giovenale, che nella critica all'omosessualità all'imperatore Adriano, che vedremo nel corso di questa piccola discussione, di questo piccolo excursus, il povero Giovenale ci guadagnerà pure l'esilio per aver criticato gli amori omosessuali dell'imperatore. Ma ritornando al discorso della differenza tra diciamo i due tipi di omosessualità, quello romano, che continuiamo a insistere, non esisteva, cioè era semplicemente, cioè si poteva, l'importante era non avere un ruolo passivo, anche se la cosa tutto sommato, dovendo qualcuno avere un ruolo attivo, anche il ruolo passivo, insomma, era esecrato, ma tutto sommato tollerato. Insomma, c'era molta larghezza di vedute per il sesso nell'antica Roma, non era come oggi o addirittura come nel Medioevo, perché c'era proprio la idiosincrasia per i rapporti sessuali nel Medioevo. Nella civiltà classica, chiamiamola classica, greco-romana, il sesso era di una normalità assoluta, cioè si andava perché raramente gli antichi romani mangiavano a casa, scusate la digressione, quindi andavano a mangiare in quelle che si chiamavano popine, che erano dei fast food, dei McDonald's ante litteram, dove da alcuni contenitori venivano presi salse, cose eccetera, si facevano queste specie di panino, mangiavano eccetera, e nelle popine generalmente c'era la disponibile, come si può dire, cameriera, che insomma con una lieve aggiunta di prezzo poi intratteneva il cliente nel soppalco che generalmente queste popine avevano dietro il bancone. Insomma, questo per dire che era considerata una cosa di una normalità assoluta. Non parliamo dei bordelli, i bordelli ce n'erano di tutte le tasche, tutte le dimensioni, e diciamo e merce, chiamiamola così, perdonate il sostantivo, merce proveniente da tutte le province dell'impero, insomma, cioè, voglio dire, dalle Nubiane fino alle Germaniche, ma insomma c'era di tutto un po', eccetera. Questo per quanto riguarda, diciamo, i rapporti normali, eccetera. La differenza, scusate se la mia digressione, la differenza con la Grecia era che i greci, più che omosessuali, erano pederasti. Certo. Cosa significa? Significa la pederastia si rivolge al paidos. Il paidos è il fanciullo è generalmente l'adolescente, cioè praticamente era una persona matura che si prendeva cura della crescita spirituale, fisica e quant'altro di un giovane, di un giovinetto, un efebo praticamente, diciamo le cose come stavano, quindi di, possibilmente di bell'aspetto, con un fisico da adolescente acerbo ma ben formato, e diciamo questa specie di, chiamiamola, simbiosi che durava per qualche anno fino a che l'adolescente non diventava un uomo a tutti gli effetti, quindi in un certo senso perdeva diciamo quell'appetibilità sessuale che aveva indotto il maturo a stabilire una relazione con lui, e dico quindi nasceva questa che comprendeva anche il rapporto sessuale, che per loro era una cosa normalissima, encomiabile, nel senso, cioè effettivamente aveva anche un valore pedagogico, solamente che effettivamente, cioè, c'era questo aspetto sessuale che a noi onestamente, trattandosi di adolescenti, un pochino ripugna oggi come oggi, ma per loro era una cosa normalissima. Quello che per loro era godeva di una certa riprovazione, cioè godeva è un po' troppo, diciamo, aveva una certa riprovazione, era sempre l'omosessualità passiva, però quella diciamo effeminata, quella un po' esibita,
diciamo, di sottomissione,
esibita non solo di sottomissione nell'atto sessuale, ma oserei pure dire cioè dava un po' scandalo nella società, cioè non dico il travestito, perché forse non ho notizie sui travestiti dell'antica Grecia, ma quello che a un certo momento in Francia, mi ricordo che Malaparte ce l'aveva con loro, venivano chiamate tapete. Oh, le tappete erano quelle, insomma, così, che sculettavano, che si profumavano, che magari si mettevano pure un po' di un filo di rossetto, che parlavano in falsetto e così via. Oh, e nell'antica Grecia questo, insomma, non piaceva. L'omosessualità tutto sommato era un po', scusa se ho citato Malaparte, Malaparte che distingue tra questo tipo di omosessuali e tra dei omosessuali storici, però virilissimi, come Giovanni dalle Bande Nere, per esempio, Capitani di Ventura, sì. Cose del genere e così via. Quindi, insomma, quando si addentra in un discorso del genere, le sfaccettature sono notevoli. Però ritorniamo a Roma, caro,
diciamo,
Giorgio.
Esatto, ecco. Il più famoso degli omosessuali virili era sicuramente Giulio Cesare.
Era bisessuale.
Certo. Condottiero, trionfatore, e di lui i maligni dicevano che era il marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti.
Beh, ma ebbe una lunga relazione con re di Bitinia,
sì,
no?
Con
re di Bitinia, che non si è capito...
Nicomede.
Si è capito se era il marito di Nicomede, la moglie di Nicomede, sì. Ma insomma... diciamo che con Nicomede qualcosa c'è stato,
diciamo che era notoria questa cosa, ma tanto che quando ci fu il momento del trionfo, che era il giorno in cui per antica consuetudine i soldati insultavano e offendevano il condottiero, che pure ammiravano perché era quello che li aveva portati alla vittoria. In realtà le cose che cantarono era: tu hai sottomesso la Bitinia, ma Nicomede ha sottomesso te. Che era, insomma...
Ma la questione è questa, però io ti... anche se non fa parte di questa nostra conversazione, sì. Però le cose, secondo me, alcune cose vanno sottolineate. La grandezza del costume romano... cioè che dava questi spazi di assoluta libertà,
sì.
Nessuno poteva essere condannato per aver detto una cosa del genere, che, cioè, se la dici oggi passi per vilipendi,
sì.
Cioè, stiamo parlando di Giulio Cesare, non stiamo parlando del sindaco, sì. Di Rocca Cannuccia,
esatto.
Dico, cioè, tu durante un trionfo, cioè alla presenza di tutta Roma, alla presenza dei senatori, alla presenza di cose, tu dai della checca efferata al tuo comandante,
sì,
e al tuo coso.
Quella però era un'usanza,
aspetta,
bellissima, che serviva per ridimensionare.
No, ma era non solo per ridimensionare, perché tu sai, perché nel trionfo c'era il trionfatore sulla biga, che veniva, lui stava in piedi, c'aveva una corona d'alloro,
sì.
Sulla testa, che indicava il trionfatore, la gloria, e c'era però un'altra corona che era tenuta dietro da un addetto, e che continuava in continuazione a ripetere: ricordati che sei mortale, ricordati,
sì,
che,
sì,
sei,
sì,
mortale,
sì, sì.
Ricordati che sei mortale. Cioè, io, per me, questo dimostra la grandezza di una civiltà. Tieni presente che avevano anche altre due cose, che tu, che ti intendi, diciamo, di fenomeni sociali, puoi capire il valore che avevano queste istituzioni come compensazione, come cassa di compensazione per l'equilibrio della società. Uno erano i funerali,
sì.
Dove addirittura c'era della gente pagata per farsi beffe del defunto e ricordargli i difetti che aveva avuto in vita. Oh, e poi c'erano fino a che ci sono stati, c'era la festa dei Saturnali, dove i ruoli venivano invertiti, cioè il servo diventava padrone, i padroni lavavano i piedi ai servi, era un periodo, la statua di Giove in quel periodo veniva fasciata ai piedi con sciarpe di lana e così via, e tutto veniva all'incontrario, tutto veniva
del carnevale medievale, insomma.
Era il carnevale,
carnevale sì.
Era il carnevale, però diciamo anche lì c'era una forma di ridimensionamento.
Sì.
Sì, tu sei il padrone, però ricordate che la vita può cambiare. Può...
Certo, cioè, certo.
Questa è la cosa. Ma ritornando alla omosessualità, abbiamo detto che non veniva condannata, che non c'era il concetto di omosessualità tra uomini, tra donne, per il semplice motivo che il romano, indifferentemente, era, diciamo, bisessuale a priori, cioè gli poteva piacere una prostituta, gli poteva piacere una schiava, gli poteva piacere una matrona, oh, e lì però ecco lì il sesso diventava molto diverso perché la stessa omosessualità era diversa se praticata con un cittadino romano libero, con un nobile, con un senatore o con uno schiavo. Quella praticata con lo schiavo era tollerata, purché lo schiavo ovviamente fosse passivo. Perché? Perché l'importante era preservare la vir, preservare quell'insieme di caratteristiche che facevano del cittadino romano un esempio di mascolinità, un esempio di virilità, sì, nel sì, senso sì. più alto, sì. però, nel senso proprio dei valori, dell'eroismo, della forza, eccetera, e tutto quanto. Però qui adesso, finita la disamina del mondo antico, quanto ha influito sulle scelte politiche, perché questo poi è il discorso di fondo, perché la disamina sull'omosessualità nel mondo romano
ci interessa
è una premessa, ma quanto ha influito sulle scelte politiche per esempio l'omosessualità degli imperatori, che gli imperatori insomma, se andiamo a vedere le loro vite, è qualcosa di veramente insomma, oggi come oggi dovrebbero leggo dai miei appunti che sì. ho preso sul coso, appunto un omoerotismo tra gli imperatori. D'altra parte, tra i primi imperatori romani, tutti tranne Claudio, ebbero predisposizione ad abituali, ripetute esperienze omosessuali. Dopo Cesare, appunto, come abbiamo detto, soprannominato con dileggio la regina di Bitinia e la moglie di tutti i mariti, Augusto, che l'insospettabile Augusto, perché non ne abbiamo mai parlato in questa veste,
il primo imperatore,
il quale quando era chiamato ancora solo Ottaviano veniva additato con disprezzo dai detrattori col nome di Ottavia. Marco Antonio ebbe modo in seguito di accusare Ottaviano di essersi guadagnato la sua adozione da parte di Cesare attraverso favori sessuali, anche se occorre dire che Svetonio descrive l'accusa rivoltagli da Antonio come pura calunnia politica.
Sicuramente.
Non lo so. Dopo che Marco Favonio fu catturato e giustiziato a seguito della battaglia di Filippi, Ottaviano acquistò uno dei suoi schiavi, un certo Sarmento, quando tutte le proprietà del nemico sconfitto vennero messe in vendita. È stato affermato poi che egli divenne il catamite preferito dello stesso futuro imperatore.
Sì.
Quinto Delio dirà in seguito a Cleopatra...
Spiega cos'è il catamite, però, se no...
Beh, come lo possiamo definire?
Il passivo.
Il giovane
passivo.
Il giovane, ecco, il fanciullo di qui sopra,
esattamente
quello del pederasta,
sì,
insomma,
sì,
ecco,
sì, sì.
È il paidos
però con un'accezione di possesso, perché mentre nella cultura greca era quasi un tutore, il pederasta che si occupava del ragazzo,
no,
della crescita,
qui lo prendeva in quel posto e basta.
Esatto, qui invece era proprio un rito di sottomissione.
Sì, era una proprietà privata, sì. Insomma, su. Quinto Tito Delio dirà in seguito a Cleopatra che mentre lui e gli altri dignitari venivano trattati come vino acido d'Antonio, Ottaviano si stava gustando il catamite Falerno a Roma. Oh. Non parliamo poi di Tiberio. Tiberio, come è noto, invece di stare a Roma, se ne stava a Capri, il gran furbacchione. C'è la villa di Tiberio a Capri, che è qualcosa di
meraviglioso.
Di meraviglioso, soprattutto nel posto dove era ubicata, una cosa, eccetera. E Tiberio a Capri prediligeva i ragazzini appena puberi, raccolti tra i figli della comunità locale, e li chiamava i suoi pesciolini, spiandoli mentre nuotavano nudi in piscina o intrattenevano rapporti sessuali tra di loro. È sempre Svedonio, ammazza che linguaccia che c'è sto Svedonio, a dirci, forse volutamente esagerando, tanto da fargli commentare, si rese colpevole anche di azioni più turpi e infamanti che a malappena si possono riferire, ascoltare o addirittura credere, che l'anziano imperatore avesse addestrato dei fanciulli in tenerissima età per andare in seguito a vivere con lui nella residenza di Villa Iovis. Li invitava poi a scherzare tra le sue gambe mentre nuotava e a risvegliare i suoi sensi con baci e morsi. Nella ville caprese, infine, le orge sarebbero state all'ordine del giorno e si sarebbero svolte davanti a una collezione di dipinti erotici di arte greca da prendere a modello. Insomma, su. Caligola era bisessuale e incestuoso. Nerone sottopose a castrazione il suo schiavo adolescente Sporo per poi incoronarlo come propria sposa reale. Ma sposò anche un uomo di nome Pitagora. Oh, veramente mi ha aggiunto però che era un po' come il matrimonio dei Berlusconi con la fascina, insomma, non avevano alcun valore legale, diciamo, era uno sfizio che si toglieva l'imperatore per dare una patina di ufficialità al suo amore, ma insomma non è che il diritto romano prevedesse nello sposalizio di Sporo né la sua castrazione, onestamente. Anche i successivi imperatori fossero immuni dall'amore tutto maschile. Servio Sulpicio Galba, che amava gli uomini grandi e grossi, Vitellio, soprannominato Er Marchetta, per essere stato tra i favoriti di Tiberio quando si trovava alla sua corte a Capri durante gli anni giovanili. Domiziano, accusato dagli avversari di essersi prostituito per far carriera al pretore Clodio Boglione e poi per interesse al predecessore Marco Coccello Nerva. Fu accusato anche di mollezza e di essere un dissoluto. Ebbe varie relazioni con uomini, come del resto anche il fratello Tito. Il grande amore provato nei confronti dell'eunuco Flavio Earino, suo schiavo affrancato, fu celebrato da Stazio sia da Marco Valerio Marziale, niente meno. Oh, e poi arriviamo ai due più noti. Cioè uno, diciamo, che fu il grande, grandissimo amore di Traiano, e che era il giovane Antino.
Di Adriano, non di Traiano.
Mi sono confuso, perché anche Traiano era noto per la sua predilezione nei ragazzi. Traiano si innamorò di questo giovinetto che incontrò durante un suo viaggio e cerchiamo praticamente prese una cotta tale che quando il giovane per un incidente cadde nel Nilo, lui impazzì di dolore, fondò una città appunto in Egitto che si chiamò Antinopoli e tra le altre cose ne decretò il culto divino in tutto l'impero, quindi ci furono altari, cose, eccetera, tutte dedicate ad Antino, quindi insomma diciamo, il peso di questa relazione sull'impero romano fu
credo che lo elevò a semidivinità.
Sì. Fu venerato non proprio come un dio così, ma come un semidio, come sì, eccetera. E siccome stiamo andando verso la conclusione di questa nostra trasmissione, il tema è quanto ha influito l'omosessualità degli imperatori su alcune scelte politiche, concludiamo addirittura col più omosessuale degli omosessuali, che più non si può, ovvero Elio Gabalo, che era un imperatore, un giovane tra le altre cose, che veniva dall'Oriente, quindi secondo la tradizione romana dall'Oriente veniva la dissoluzione senza se e senza ma, e Elio Gabalo, insomma, tenne fede a questa diceria. Perché? Perché fu veramente un dissoluto senza precedenti, era un omosessuale, oserei dire, più che convinto, tant'è vero che addirittura mandava i propri messi in giro per l'impero a trovare, diciamo, uomini superdotati con cui poter giacere e trovare soddisfazione, insomma. Teniamo presente che addirittura anche le stesse cariche che dava nell'ambito delle istituzioni imperiali, come per esempio l'importantissima carica di capo dei pompieri, che a Roma era importantissima, la attribuì in base alle dimensioni dei membri virili dei candidati, insomma. Questo per dire a che punto era ridotto l'impero romano con Elio Gabalo. Lui portò a Roma il culto del
Sol Invictus,
importantissimo, eccetera. Ebbe, per la verità, anche 5 mogli, per la serie non facciamoci mancare niente, e finì così, cioè che finì che gli antichi romani, per quanto decadenti, per quanto arrivati, diciamo, a un punto della loro storia non encomiabile né glorioso, però sembrò troppo, effettivamente, anche la dissolutezza di Elio Gabalo, fecero la solita congiura e lo ammazzarono proprio per la sua dissolutezza.
Eccoci, allora siamo in chiusura, possiamo salutare i nostri ascoltatori e dar loro appuntamento alla prossima settimana, Franco.
Certamente. Arrivederci a lunedì prossimo.
E buona settimana a tutti.